State per ascoltare il True Blue Show, l'unico podcast italiano dedicato ai Dallas Cowboys, a cura della redazione di True Blue Blog, in collaborazione con IFL Radio. Conduce Roberto Giani.
Benvenuti e ben ritrovati amiche e amici ascoltatori del True Blue Show. Si dice che non c'è il 2 senza il 3 e i Cowboys non hanno voluto smentirlo, perdendo la terza partita di seguito, questa volta 28-6 contro i Los Angeles Chargers nel tradizionale Thanksgiving Day. Ancora una volta si è trattato di un lungo martirio durante il quale Dallas non ha praticamente mai dato l'impressione di poter essere davvero in partita. E ancora è dopo l'intervallo che la squadra è definitivamente crollata. Ospiti di questa puntata sono Mark Taccone da Pescara. Ciao Mark.
Ciao, ciao Robby, ciao a tutti.
E un ex running back con esperienza di Serie A, ex coach dei Cernusco Demons ed ora tifoso Chargers a tempo pieno, Mauro Marelli. Ciao Mauro e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao Roberto, ciao a tutti.
Assente giustificato per questa settimana Francesco Cugusi, che salutiamo e che troveremo comunque più avanti con il suo 4 minutes warning. Avremo come sempre il contributo dal parchetto da parte del nostro tifoso della strada Luca Barbieri, i tre cioccolatini di Mark nel suo Off of the Numbers, e sono curioso di vedere chi sarà riuscito a premiare. E infine Marco Volpi, che nel suo Who's Next ci farà un breve scouting report sui nostri prossimi avversari, Washington Redskins. Prima di partire con il programma, vi annuncio che anche quest'anno, come da tradizione, a breve lanceremo la sottoscrizione per la lotteria di Natale di True Blue. Come sempre un sacco di bellissimi premi e quest'anno ancora di più. Nei prossimi giorni vi forniremo tutta la lista dei premi e le varie possibilità di sottoscrizione. E questa è un'iniziativa che ha sempre avuto parecchio successo e ci aspettiamo che ne abbia anche quest'anno, a fronte dell'impegno profuso da tutti nel cercare sempre premi più belli. Teneteci d'occhio, mi raccomando. Allora Mark, c'è un film che si intitola Ricomincio da capo, in cui il protagonista continua a rivivere sempre la stessa giornata. Per lui era il giorno della marmotta, per noi è il giorno della disfatta.
Hai fatto la rima. Devo dire che con i Los Angeles Chargers, mi perdonerà Mauro se ogni tanto mi scapperà San Diego Chargers, però in realtà ho visto anche che in telecronaca anche Tony Romo non è che se lo sia fatto scappare poche volte, quindi per un po' di anni siete stati a San Diego, quindi se mi scappa perdonami. La partita sembrava almeno inizialmente fortunata, perché nonostante la difesa non ha da subito trovato nessun tipo di forma per fermare i lanci di Rivers, sono arrivati in red zone e stavano per segnare i loro primi punti nel drive iniziale di una partita proprio contro di noi. Fortuna ha voluto che anche quella sera il kicker non sia stato benissimo, come è successo con gli Eagles, e quindi almeno l'onta del primo drive a segno dei Chargers ce la siamo scampata, però alla fine è stato tutto lì. Poi ci hanno dominato per aria in una maniera imbarazzante, hanno messo qualcosa come 400 yard di passaggi. Anche se sono stati contenuti sulle corse, in realtà non abbiamo avuto proprio nessuna arma contro i lanci nel medio e nel lungo, quindi Keenan Allen e Hunter Henry hanno potuto fare quello che volevano, disporre a piacimento della nostra secondaria e dei nostri linebacker in copertura, quindi la partita è andata così. È stato uno stillicidio di pazienza, e devo dire che questa volta almeno contro gli Eagles fino alla fine del primo tempo ce la stavamo giocando. Questa volta invece proprio dall'inizio si aveva la sensazione che sarebbe andata a finire così.
una sensazione di déjà vu, come abbiamo provato a dire presentandoti la domanda. Sentiamo invece Mauro sulla prestazione dei suoi Chargers. Forse nemmeno il più ottimista dei tifosi poteva aspettarsi una vittoria così facile.
Beh, diciamo di sì, perché come ha detto giustamente Mark, una prestazione offensiva come quella che c'è stata nel Thanksgiving è stata, non dico superlativa, ma ci si avvicina molto. 424 yard, 81% di passaggi completi, cioè, insomma, anche da Rivers ci si può aspettare numeri grandi, ma come questo è stato veramente una cosa impressionante. Devo dire che però se la partita giocata giovedì fosse stata giocata nelle prime nostre quattro, come nelle prime quattro week, sarebbe finita risultato ribaltato sicuramente. Ci sono stati praticamente due andamenti opposti con delle nostre due squadre, i Chargers in crescita e i Cowboys in leggera discesa, leggera inizialmente, poi adesso
ecco, sta diventando un po' pesante. Stavo dicendo grazie per il leggera, Mauro.
Sì, no, diciamo che vabbè, qualcosa di buono si è visto, però purtroppo è stato limitato, come ha detto Mark, nel primo quarto, dove ad un scempio far giocare Novak, che era coscientemente da parte del coaching staff sapevano che era infortunato, eppure l'hanno fatto giocare, ha permesso di finire sul pari. Le prove positive che ho visto nei Chargers sono ovviamente la precisione chirurgica nel tirare il football di Rivers, che ha mirato qualsiasi cosa si liberasse nello spazio di anche 50 centimetri, perché il touchdown su Williams gliel'ha praticamente tirata sulle mani alzate. Ad Henry gli ha tirato una fucilata dopo aver visionato quattro bersagli, le ha tirata praticamente in mano, e quello che ha fatto con Allen è visibile negli highlight, che sono delle cose entusiasmanti. Quello che mi ha praticamente fatto sperare in questo risultato è il fatto che noi siamo andati in crescendo, e a parte un attimino lo stop che c'è stato con i Patriots, quantomeno giustificabile, e con i Jaguars, che è stata tirata fino alla fine, la partita con i Bills ha rinfrancato quelle che erano le nostre aspettative di poter giocarci un finale di stagione dopo il bye week, come sta venendo fuori, perché praticamente dopo, con i Bills, la scellerata scelta del coaching staff di Buffalo di mettere in campo Peterman ha forse consolidato quella che era la nostra consapevolezza nel poter fare qualsiasi cosa. Come aveva detto settimana scorsa, non mi ricordo se Cucusi o Volpi, che siamo una squadra che può fare qualsiasi cosa ma perdere qualsiasi altra. Mancava forse la consapevolezza, e qui forse sta venendo fuori, perché con un organico che sta riprendendo quota in difesa e in attacco, quando abbiamo un direttore d'orchestra che gioca così, forse veramente qualsiasi cosa può accadere, lo spero vivamente.
E te lo auguriamo. È il momento ora di ascoltare il commento a caldo di Luca Barbieri nel suo The Hotspot, che stavolta tra gli altri se la prende con i detrattori di Dak Prescott.
Oh, ho visto ieri sera. Forse è stato meglio così. Comunque, a parte questa partita, che possiamo dire essere i Cowboys Eagles 2.0, perché mi sembra che non ci sia niente da dire per un copione che oramai sembra veramente già scritto. L'unica cosa su cui possiamo fare un ragionamento è dire che nei secondi tempi delle ultime tre partite siamo 72-6, cioè porca p***a, ma vi rendete conto? 72 fottuti punti del c***o a 6, cioè. E poi non so, le cose che mi stupiscono di più è che vai in giro, cioè leggi su internet documenti, articoli pubblicati sul sito ufficiale di Dallas Cowboys, dove c'è un giornalista del c***o che chissà che chi è, che dice che fondamentalmente gli aggiustamenti nel football sono la cosa più sopravvalutata assieme al tempo di possesso, perché uno va negli spogliatoi, secondo questo emerito testa di c***o, uno va negli spogliatoi, mangia una roba, beve qualcosa, guarda due fighe su Instagram, si tira via la maglietta, magari se ne mette un'altra, e quindi secondo lui negli spogliatoi non si fa una beata c***a di niente se non sollazzarsi come si potrebbe fare su uno yacht con Odell Beckham. Cioè, ma brutta testa di c***o, ma tu che alle c***o di sport di squadra hai mai fatto? Cioè, io sono giocato 30 anni a calcio e quando andavo negli spogliatoi, se l'allenatore o gli allenatori ti parlavano, tu intanto magari ti mettevi a posto, ti cambiavi la maglietta, ma cazzo se ti parlavano, ma quindi che cazzo stai dicendo? Un ultimo pensiero invece va a quelli che stanno contestando Dak Prescott. Cioè, io voglio capire che porca di problemi ha quelli che contestano Dak Prescott, ok? Cioè, rientriamo in campo praticamente una squadra abbandonata a se stessa, dove la gente non sa che cosa fare, non si corre più, l'unico schema è lanciare oltre le 20 yard e la colpa è di Dak Prescott perché si fa intercettare. Ma cazzo, vorrei vedere se non si facesse intercettare, lo mandiamo nella Hall of Fame da subito. Cioè, ma che cazzo stiamo dicendo? Cioè, degli psicopatici che dicono rivoglio Romo e panchinate Dak Prescott. Prima cosa, se rivuoi Romo in campo, non vuoi bene Tony Romo, perché Tony Romo probabilmente rischierebbe di morire. Seconda cosa, sei, ma non un analfabeta funzionale, sei solamente un c***o, ma un coglione. E lo dico, chiunque avesse da ridire può, sapete chi sono, può contattarmi. Uno che pensa una cosa del genere per me è un c***o. E non censurate la parola perché sei veramente un ciao, alla prossima sconfitta.
Mauro, vorrei sapere da te un'impressione su Prescott, se è effettivamente possibile che stia pagando così tanto l'assenza di Elliott, o se è davvero una carenza di aggiustamenti il motivo di questo calo di rendimento suo e della squadra, o se forse ce l'avamo sbagliati a giudicarlo un franchise QB.
Allora, ne stavamo parlando anche nel nostro gruppo Chargers Fans Italy l'altro giorno su Facebook. Io ho sempre reputato Prescott un ottimo QB, però con le sue caratteristiche. Come tutti i QB, deve essere aiutato da un coaching staff. Vorrei ricordare il disastroso anno 2012 di Rivers, dove non ha cavato un ragno dal buco neanche a pagarlo. Tornato Wisenant, che poi abbiamo ancora quest'anno, vedi la differenza. Il fatto che quest'anno Prescott non si esprima, o meglio, ultimamente non si esprimi ai livelli della passata stagione, può essere legato anche al fatto di Elliott, che manca appunto da quattro partite, ha tirato alla lunga il fatto della squalifica, un po' perché sennò non giocherebbe i probabili, ve lo auguro, playoff. Il fatto che non si riesca a quagliare un gioco che permetta a Prescott di divincolarsi da quelle che possono essere le sue difficoltà di lettura e creare degli schemi che in America vengono detti easy peasy, cioè quelli facili, pronti, come può essere una West Coast però ridotta a poche letture, potrebbero aiutarlo. L'altra sera ho visto anche su uno dei due intercetti, o su un incompleto, che c'erano due o tre uomini, due sicuramente liberi, Witten che si liberava, perché Witten praticamente è stato bersagliato poco da Prescott e in due occasioni era visibilmente libero, quindi è probabilmente un punto di insicurezza da parte sua, perché si ritiene Probabilmente è sbilanciato l'attacco, nel senso che la difesa sa che dovrà lanciare perché non hanno la corsa di Elliott, quantomeno, perché gli altri due non è che corrano poco. Detto proprio sinceramente, ero preoccupato anche per Morris e Smith, non è che non facessero paura, però chiaramente un Elliott fa la differenza, e questo può, se l'offensive coordinator non trova le contromisure, potrebbe non portare a quello che è desiderato con i giochi che erano stati studiati prima.
Ok, abbiamo una domanda da parte di Massimo che andiamo ad ascoltare.
Oh, ciao a tutti ragazzi, sono Massimo. La domanda che volevo fare riguardando il coaching staff, più che una domanda, diciamo, secondo me la cosa che di più imputo è il fatto di non aver sviluppato in tutti questi anni un ricevitore decente, perché siamo ancora a Dez Bryant, scelto 7 anni fa, e poco altro. Mi ricordo Miles Austin, ma Terence Williams siamo sulla sufficienza, e soprattutto idem lo stesso discorso per il tight end, siamo ancora a Jason Witten, malgrado sia passato Martellus Bennett dalle nostre parti, e soprattutto a livello di secondaria lo stesso discorso. Forse qualcosa meglio con le safety, tipo Barry Church, ma a cornerback siamo veramente in alto mare. Claiborne ha appena fatto una stagione decente, se n'è andato, grazie anche al nostro splendido salary cap intasatissimo. Cosa ne pensate? Ciao!
Più che una vera domanda, è un atto di accusa verso l'incapacità di sviluppare alcuni giocatori da parte del coaching staff. Quindi Massimo, spero tu mi conceda di tirar fuori invece un paio di argomenti di discussione da quello che dici. Cominciando con Mark, Massimo fra gli altri cita uno scarso sviluppo dei wide receiver e un giocatore spesso tirato in ballo per un rendimento considerato non all'altezza, è Dez Bryant. In molti lo vedono ormai nella parte discendente della sua curva di carriera, e ora secondo te nel prossimo draft di cercare un wide receiver che possa rivestire il ruolo di numero uno, investendo quindi una scelta importante, e pensare a Dez Bryant in un ruolo come quello che assunse Roddy White ad Atlanta dopo che draftarono Julio Jones?
Beh, a Dez Bryant manca sicuramente il timing che aveva con Tony Romo. Tony Romo riusciva a colpire esattamente nel momento giusto Dez Bryant nella posizione giusta, una cosa che Prescott ancora non riesce a fare, o quantomeno fa fatica a trovare, perché lo stile di gioco di Dallas nel frattempo è cambiato, si punta molto di più sul power football, quindi probabilmente si allena un po' di meno quello che è il timing tra QB e ricevitori, e a quei livelli soprattutto con un giocatore come Dez Bryant che ha una dimensionalità molto limitata, cioè ha delle caratteristiche molto specifiche, e se non le sfrutti nel modo perfetto non riesci a sfruttare il giocatore in sé, e quindi con Prescott si fa fatica a trovare questo timing o comunque questa connection. È ovvio che dobbiamo trovare un altro wide receiver di grandissima potenzialità, come hanno fatto per esempio i New York Giants nel recente passato. Dez, almeno per i primi 2 anni, rimarrebbe il numero uno, però il rookie potrebbe trarre vantaggio da questo e in seguito restituire a Dez il favore lasciandogli più libertà, perché non si può raddoppiare due giocatori contemporaneamente, soprattutto se c'è anche Elliott in campo. Quindi c'è bisogno di un'altra bocca da fuoco sul profondo che possa aiutare sia Dez Bryant ad avere vita più facile contro magari un singolo giocatore, una single coverage, invece che essere raddoppiato sistematicamente dalle safety, e sia Dak Prescott a trovare un po' più in profondità i suoi ricevitori.
Mauro, facendo riferimento a quello che diceva un po' Massimo, ma rimanendo su un discorso più generale, perché è magari un po' più complesso per te riferirti esattamente alla faccenda dei Cowboys, quanta responsabilità c'è in un coaching staff nel non riuscire a sviluppare talento in determinati ruoli, e quanto invece c'è di responsabilità nel non essere stati in grado di riconoscere questo talento in fase di draft?
Beh, allora, se parliamo di draft, andiamo su una scienza inesatta nella maniera più assoluta, perché io forse non tutti conoscono la storia di Ryan Leaf, preso col numero uno e sparito 2 mesi dopo dai Chargers. Quindi tu ti aspetti qualsiasi cosa da un giocatore e poi dopo questo non rispecchia le tue scelte. Nel mio piccolo, insieme ad altri ragazzi che facciamo una Lega Dynasty con Madden, facciamo la finta draft. Noi passiamo praticamente personalmente decine e decine di filmati e mi immagino che cosa uno scouting team di un team NFL debba fare. Come succede negli ultimi anni, possiamo vedere che molte gemme nascono tra gli undraft o negli undrafted o negli ultimi giri. Noi in casa ci siamo trovati un Eckler, tanto per dirne uno, che sta sostituendo Gordon nei momenti difficili delle partite. Tutti conoscono Brady, Sherman, sono cose un po' particolari nel draft. Chiaro che vai sul sicuro quando trovi un talento come Bosa, dove probabilmente non gli devi insegnare niente se non stare in campo e gestire quelle che sono le sue skill, che quelle non riesci tanto a migliorare ma quanto riesci a fargliele sfruttare. Poi devi avere probabilmente la pazienza di fargliele sviluppare, perché per esempio noi abbiamo un Ingram, voi avete un Lawrence, che sono sbocciati non nel primo, non nel secondo, ma nel terzo o quarto anno. Quindi anche lì bisogna avere una grossa pazienza e una grossa fortuna con la C maiuscola nel trovare un qualcuno che riesca a colmare il buco che hai a roster. Il fatto poi di farli crescere, deve avere oltretutto la fortuna di avere magari un tutor come è stato Favre per Rodgers, Breeze per River stesso, e questo farebbe la fortuna di chiunque. Tornando a Prescott, lui un tutor non ce l'ha, ovvero gli è sparito davanti, e quindi probabilmente anche quello lo mette in difficoltà, non avere una guida che non siano i coach, che però da fuori, non dal campo come potrebbe fare Romo, gli insegni che cosa fare. Dal punto di vista dei coach, ti capita magari un coach come era il mio quando giocavo qui in Italia, che lui allenava qui in Italia, che è Steve Hoffman, che in questo momento è lo special team coordinator dei Titans, che lui riesce a sviluppare Panther e Kicker come se fossero dei fiori in giardino e continua a farli crescere, tant'è che ha preso molti premi, e uno dei suoi kicker migliori è Sakop, che come Mr. Relevant del 2009 è arrivato a essere uno dei migliori kicker dell'NFL. Chiaro, sono ruoli ben diversi. Chiaro, un kicker è più tecnica, un linebacker magari è da gestire diversamente in campo. Io non darei tanto la colpa al coaching staff, perché tante cose si sommano all'interno di un team e le combinazioni, magari un giocatore in una squadra non rende, va in un'altra e continua e migliora sempre più, ma perché le dinamiche in una squadra sono completamente diverse.
Oh Mauro, intanto grazie, perché hai dato secondo me una chiave di lettura molto interessante sul fatto della mancanza di un tutor per Prescott, e credo che sia la prima volta che la sento dire da un tifoso o non tifoso dei Cowboys, quindi penso che sia qualcosa che insomma è giusto farci una riflessione sopra. Quindi continuo a sfruttare te e ti pongo quest'altro quesito, visto che adesso stavi proprio parlando di coaching staff. In questi giorni a Dallas sono tutti sotto accusa, ma in particolare il dito è puntato sul coaching staff, tanto che un insider recentemente ha detto che i giocatori sono scontenti delle decisioni prese sia a livello tecnico che tattico. Pensi che sia possibile che la squadra stia giocando contro gli allenatori in questo momento?
Wow. Allora, tu ti metteresti contro il tuo capo in ufficio, detta proprio brutalmente così.
Certo, allora, situazione difficile da scegliere.
Sì, no, esatto, cioè io potrei bidonarlo un paio di volte, dimenticarmi un lavoro, un appuntamento, fargli pesare le sue scelte, però in campo ci vado io rischio di farmi male perché non voglio giocare come dice lui. è una cosa un po' difficile da credere. Puoi al limite, come dicono loro, disagreed quando hai finito la partita, però nel momento in cui sei in campo pensi prima di tutto a salvaguardare il tuo gioco, la tua salute e tutto il resto. Giocare contro le scelte del coaching staff la vedo difficile, nel senso che cosa va in campo per magari in fascia protetta dal termine sputtanare non andrebbe bene, però sai, capisci che diventa difficile pensare che 11 giocatori vadano in campo rischiando veramente del loro, perché quello che vediamo in campo ogni settimana è un campo di battaglia, con gente che da 300 libbre che ti viene addosso, e tu cosa fai? Schivi o rinunci al gioco per piacere tuo? No, non lo credo, difficilmente possibile una cosa del genere.
Mark, tu sei d'accordo? Vuoi dire la tua su questo argomento?
Ma sono perfettamente d'accordo con Mauro, cioè è impossibile che qualcuno decida di o di concerto con il resto della squadra, o di, che fai? Giochi in linea, che fai? Fai passare Bosa, poi ti uccide Prescott e finiamo lì. Cioè non è un discorso fattibile, almeno a quei livelli non è una cosa che può funzionare. Può esserci un po' di scoramento, può esserci un po' di reattività che viene a mancare, perché giustamente sempre gli stessi schemi, sempre la stessa solfa, però no, comunque quello che fai cerchi di farlo al meglio, questo è poco ma sicuro.
Dopo aver letto il suo terzo flagellone consecutivo sulle pagine del blog, è il momento di sentire ora dalla sua viva voce qualche cioccolatino che ci addolcisca un po' la bocca. E come dicevo prima, sono proprio curioso di vedere chi riuscirà a salvare questa settimana. E quindi il momento di Mark Taccone con la sua rubrica Off the Numbers.
Grazie per la linea, Roberto. Non è con la negatività che usciremo da questa situazione, è vero, però le frustate sono meritate, sono state distribuite. È il momento di distribuire dolcezza e quindi ecco i miei 3 cioccolatini. Voto 8 a Chris Jones, sì, lo so, lo stiamo incensando troppo, ma un Panther che piazza il pallone nelle 15 avverse da qualsiasi posizione del campo è una risorsa insostituibile, unico. Voto 9 alle cheerleaders. Se all'AT&T non si è scatenata una ribellione al gota dei Dallas Cowboys, è solo merito loro. La cosa più bella è che indossi una stella da parecchio tempo. Rinfrancanti. E per ultimo, ma non ultimo, voto 10 a tutti noi tifosi, che dopo la serie di partite più brutta della storia dei Cowboys non abbiamo ceduto all'isteria, come capita magari tra i tifosi di altre squadre, ma ci siamo messi a ragionare sulle cause e abbiamo trovato un nemico comune, Jason Garrett. Sodali. E anche per oggi è tutto. Mi raccomando, seguiteci ancora sulle pagine del blog.
Grazie Mark, mi sa che quando si arriva alle cheerleaders, non voglio dire che siamo arrivati alla pronta, ma quasi.
Non c'è rimasto più niente, non so più cosa scrivere, dobbiamo cominciare a vincere perché altrimenti non so più cosa
sì, scrivere. Sarà proprio il caso. Mauro, torno da te perché voglio farti parlare naturalmente anche dei tuoi Chargers. Le 3 sconfitte di seguito dei Chiefs hanno ampiamente rimesso in corsa per la vittoria di division sia voi che i Raiders. Il calendario vi riserva 2 scontri diretti a Kansas City e in casa contro Oakland nelle ultime 3 giornate. Che sensazione hai per questo finale di stagione?
Allora, diciamo che il finale di stagione con l'ultima, con una rivalry come voluto da Goodell, sicuramente da fervore a quello che è un campionato come quello di quest'anno, soprattutto perché mi viene da ricordare quello del 2013, dove conquistammo i playoff proprio con Kansas City, con un field goal, con un fallo clamoroso della difesa non fischiato dagli arbitri.
Me lo ricordo.
E quello capita anche a noi, mica solo ad altri team. Diciamo che non vorrei troppo hype verso i Chargers queste settimane spostassero un attimino il focus della squadra verso cose che devono rimanere un attimino nello spogliatoio. perché comunque si fa in fretta. Oggi stavo guardando giusto prima del collegamento il power ranking, abbiamo conquistato 4 posizioni nel power ranking in sole 2 partite. È una cosa che sicuramente fa piacere, però diciamo che deve essere gestita bene. Discorso Oakland e Kansas City invece la vedo, fortunatamente, perché Kansas City l'abbiamo incontrata alla partita di andata, che loro erano completamente, erano sicuramente in auge, come lo erano anche gli Oakland, dove però abbiamo siamo riusciti a sfangarcela e portarcela a casa con 2 punti di vantaggio. Oltretutto mi viene da ridere, perché pensavo a uno scambio di battute con Giorgio Tavecchio su un social, dove gli ho detto: mi raccomando, sono contento per te, ma alla 6 e alla 17 pensaci. Alla 6 ho sbagliato un calcio. Adesso io non dico niente, perché non vorrei che il finale di stagione fosse deciso da un suo errore. Però sicuramente ci mette sul piano di potercela giocare fino in fondo con Kansas City e Oakland. Vorrei però ricordare che abbiamo di fronte una squadra in buona condizione come i Redskins, una squadra che non sai mai come va a finire, che sono i Jets, perché giocassero 4 quarti come hanno giocato i 3 quarti domenica se la porterebbero a casa, e la squadra che l'anno scorso si è presa l'unica vittoria con noi, che sono i Browns, che sono sempre lì per fare un passo, ma poi alla fine, vuoi per il coaching staff, vuoi per altri errori, non riescono mai a portarsi a casa una vittoria. Io incrocio tutto quello che ho di incrociabile, però un pensierino ai playoff ce lo faccio.
Perfetto. Passiamo ora a parlare degli infortuni. In realtà infortuni non ci sono molte novità, perché stavo guardando proprio adesso l'injury report dopo l'allenamento odierno e ho visto che non si sono allenati ovviamente Sean Lee, non si è allenato Justin Durant, che è ancora sotto concussion protocol, e non si è allenato Lyle Collins. Si sono allenati in maniera limitata sia Zach Martin che Tyron Smith che Switzer che Malik Collins. Forse oltre agli infortunati questa settimana notizie arrivano anche da alcuni movimenti di roster, perché dopo una lunga agonia i Cowboys hanno deciso di tagliare il running back Darren McFadden dopo averlo dichiarato attivo in una sola gara quest'anno. Garrett si è detto completamente a suo agio con le prestazioni di Morris e Smith, e quindi la decisione è stata alla fine presa. Al posto di McFadden è stato promosso dalla practice squad il running back Trey Williams. Atteso invece il taglio del kicker Mike Nugent e dopo il rientro di Bailey, e il suo posto a roster è stato preso dal defensive lineman Dalton Jones, prima scelta nel 2013 dei Packers, che alla fine dello scorso anno decisero di non rinnovarlo. Quest'anno Jones è stato a roster di Lions e 49ers, dove ha giocato 3 partite prima di essere rilasciato la scorsa settimana. E poi notizia, diciamo, dell'ultima ora, tra virgolette, è la decisione di mettere in panchina Brown per promuovere a starter Avusi. Mark, non credo che tu abbia molto da dire sulla mossa di mercato, che probabilmente insomma è la solita mossa un po' così, non dico della disperazione ma quasi, ma magari sulla questione Brown forse 2 cosine mi sembra che tu le abbia in mente.
Beh, intanto tu mi avevi previsto che Dalton Jones avrebbe potuto spostare degli equilibri. In realtà gli equilibri, se risposta come ha fatto Bonucci, e se la conclusione è la stessa con l'esonero dell'allenatore, vai a sapere, magari siamo tutti più contenti. Per quanto riguarda Brown, a me dispiace, perché Brown è vittima dell'incapacità di Orlando Scandrick di giocare da cornerback. Orlando Scandrick gioca da slot, è la sua posizione, l'ha sempre ricoperta, perché non è in grado di seguire gli uomini. La stessa cosa fa Anthony Brown, che è molto più giovane di Orlando Scandrick, quindi viene messo a forza da cornerback. In realtà quella posizione dovrebbe essere di Awuzie sin dall'inizio del campionato. Awuzie ha passato i suoi guai fisici, quindi non è tanto una bocciatura di Brown come un riportarlo nella sua posizione a roster naturale, cioè backup di Scandrick, e finalmente vedere Awuzie all'opera come ci aspettavamo dall'inizio dell'anno.
Oh, invece stavo guardando il telefono perché mi è appena arrivata una notifica da NFL che dice: ex Cowboys running back Darren McFadden retiring after 10 seasons. Quindi non so se
si è ritirato.
Infatti, così dice la notizia di 10 minuti fa. Non so se.
Ma tutta sta faccenda è stata molto strana. Io all'inizio dell'anno pensavo che ci fosse una questione disciplinare dietro al fatto che McFadden non venisse utilizzato. Adesso mi viene in mente che probabilmente l'infortunio che l'ha tenuto fermo l'anno scorso fosse un po' più grave di quello che hanno raccontato. Sai, ti ricordi, mi è caduto il telefono, in qualche modo mi sono fatto male e poi ha saltato quasi tutta la stagione praticamente. Quindi non so che dirti, perché comunque le potenzialità le aveva dimostrato di averne, quindi non capisco. Non capivamo nessuno di noi che cosa stesse succedendo. Il fatto che adesso si ritiri vuol dire evidentemente che non è più in grado di giocare a quei livelli.
Mauro, se i Cowboys dovessero pensare il prossimo anno di sostituire Marinelli, con il materiale che hanno a disposizione, potrebbero secondo te prendere in considerazione anche un coordinator che usa la 3-4 o bisognerà restare con una 4-3? Cioè, nel senso, la difesa, questo tipo di schema di difesa, la fa l'uomo che ha in campo, gli uomini che sono in campo devono avere determinate caratteristiche o è possibile eventualmente intercambiarli?
Allora, se è un tasto dolente perché quello della difesa, perché siamo passati noi da una gestione quantomeno sbagliata di Pagano, che adesso ce lo ritroveremo contro i Raiders, ostinandosi con una 3-4 con uomini che forse non erano adatti, a Bradley che è passato a una 4-3 con gli stessi uomini. Il risultato si vede, nel senso che la difesa è più concreta, la secondaria ha più spazio, nel senso che ha meno problemi dovendo il QB avversario gestire una pressione notevole, e qui faccio i complimenti ai vostri che hanno tenuto Bosa a zero per solo la seconda volta durante il campionato come sec. Ma tutto dipende dagli omini che ha in campo, perché se io mi ostino a giocare uno schema dove i miei non fruttano, non fanno quello che devono, ovviamente il defensive coordinator ha le colpe più grosse, perché se andiamo a guardare poi difficilmente trovi una 3-4 o una 4-3 pura in campo, sono quasi tutti o hybrid o nickel, che partono comunque da concetti simili alla 4-3 o 3-4 con spostamenti di uomini. Vuoi una over, vuoi una under, ma di fatto parliamo sempre a 4 uomini in linea e 3 dietro. Da noi si esagera magari a portare la safety in zona linebacker piuttosto che tenerla sul profondo, ma quest'anno funziona, l'anno scorso era la nostra disfatta. Il fatto di passare a una 3-4, chiaro, ti costringe ad avere degli outside linebacker che devono essere veloci a coprire in caso di pass, coprire sulle corse laterali, su qualsiasi altra cosa. Cambia completamente il concetto di vedere una partita, e qui deve essere bravo il defensive coordinator a gestire un cambio di programma che potrebbe risultare indigesto per alcuni, o far fiorire gente che magari prima veniva tagliata fuori. L'esempio nostro, per esempio, è Liget, che all'università ha sempre giocato in una 4-3, in una 3-4 praticamente ha sfigurato. Ribadisco che Liget era una prima scelta nostra di qualche anno fa, quest'anno sembra un altro. Vedi il sec che ha fatto a Prescott domenica insieme a Palepoi. È chiaro, conta molto il fatto di un defensive coordinator capace di gestire gli uomini in campo e far uscire il meglio di loro, a prescindere che sia una 4-3, una 3-4, una 4-4, una 5-2, non sono numeri per noi che stiamo fuori, ma in campo, se tu guardi un playbook di difesa, non si parla di 4-3, sono di quelle cose che sono da aula in tutta sera se vado a leggere solo 4 pagine, cioè è una cosa veramente, veramente disumana. Quindi non starei a guardare quello, starei a vedere che si faccia il meglio possibile perché Dallas, la difesa di Dallas, torni a essere quella che anch'io, pur non tifoso direttamente di Cowboys, ammiravo anni fa.
Ok, guardiamo ora al futuro nostro prossimo venturo, Mark, che prevede un altro anticipo con il Thursday Night contro i Redskins, due squadre che probabilmente si battono solo per l'onore, anche se proprio oggi, insomma, da Jerry Jones alle cheerleaders, tutti giurano di non aver ancora mollato. I Redskins li conosciamo ormai bene, come vedi questa partita?
La vedo dura ma non impossibile. Come dice il mio amico Mauro Baldonero, Cowboys e Redskins in questo momento sono due ciechi che si lanciano pietre. E uno dei due potrebbe, suo malgrado, colpire, e quindi il primo che colpisce o il primo che segna potrebbe davvero vincere la partita, perché sappiamo che i Cowboys hanno bisogno di concretizzare l'attacco, e speriamo che in questa partita si riesca a segnare più di 10 punti. E mentre i Redskins sono una squadra del tutto umorale, Cousins vive delle sue prestazioni, se è lui il primo a colpire potrebbe portare un'altra imbarcata della difesa dei Cowboys, se invece riusciamo a tenere e riusciamo a mettergli un po' più di pressione magari va in bambola e non ci crea troppi danni.
E allora sentiamo da Marco Volpi cosa dobbiamo aspettarci dai Washington Redskins a questo punto della stagione nel suo Who's Next.
Dallas Cowboys, che giovedì affronteranno i Washington Redskins, una formazione che già conosciamo, abbiamo già affrontato. Diciamo che l'attacco di Washington punta molto all'inventiva di Cousin, e gli piace colpire sul profondo, e ho notato in queste ultime partite un uso più intensivo anche nel pass game del running back pairing. Diciamo che molte volte i ricevitori percorrono tracce profonde, lasciando così la flat libera per le ricezioni del running back. A mio avviso un matchup determinante sarà quello tra lo slot cornerback Orlando Scandrick e il wide receiver Crowder, che gioca appunto come ricevitore nello slot dell'offensiva di Washington, perché se in partita può fare veramente delle grandi prestazioni. Dal lato difensivo una difesa di Washington che punta molto alla pass rush e ai blitz. E molta pressione, uomini pesanti e anche una discreta secondaria. E il matchup di questa partita saranno sicuramente i nostri ricevitori contro i loro cornerback nel creare la separazione. Ultima nota, la linea offensiva di Washington da inizio anno ha problemi e non ha mai giocato con 5 elementi uguali per partite seguenti. Quindi la nostra pass rush dovrà mettere molta pressione e mettere le mani su Cousin se vogliamo portare a casa la partita e raddrizzare questa stagione che sta volgendo veramente in una maniera che nessuno poteva aspettarsi.
Grazie Marco. Ora allarghiamo un po' il nostro sguardo sull'intera NFL. Francesco Cugusi non è qui con noi, ma è adesso comunque il momento del suo 4 minutes warning, in cui ci racconta in 4 elastici minuti tutto quello che è accaduto nella week 12 della NFL. Vai Francesco, a te la parola.
Ciao Roby, ciao a tutti ragazzi del True Blue Show. Questa settimana è stata una settimana allungata, possiamo definirla così, per il giovedì di Thanksgiving, che ha visto protagoniste 3 partite, di cui 2 davvero molto molto interessanti. Allora, siamo partiti subito con i Minnesota Vikings, che sono andati a Detroit e hanno espugnato il campo dei Leoni per 30-23. Un'importantissima vittoria per questi Vikings che si confermano una squadra vera, una squadra che c'è, con un record di 9 vittorie e 2 sconfitte. Segue immediatamente i Philadelphia Eagles nello standing della conference della NFC, quindi grandissima vittoria di carattere dei Vikings, che si dimostrano anche in trasferta su un campo ostico, una diretta contendente per il titolo. Hanno seguito i Cowboys, i vostri Cowboys, ragazzi, bruttissima gara, veramente solamente 6 punti segnati contro i 28 punti segnati dai Los Angeles Chargers, che si prendono una bellissima vittoria, anch'essi in trasferta, proprio come i Vikings, dicevamo poco fa, ai danni della vostra squadra, che credo che abbia abbandonato ogni velleità per questa stagione. Chargers invece che tornano prepotentemente nel discorso AFC. Il record non è ottimo, 5 vittorie e 6 sconfitte per i Los Angeles Chargers, ma nella AFC è ancora tutto molto aperto ed è sicuramente una squadra che, se si raddrizza, può ancora dire la sua. Ha chiuso il Thanksgiving la vittoria casalinga, questa volta, dei Washington Redskins, che hanno battuto per 20-10 i New York Giants. Giants, squadra in difficoltà, che ha alzato la testa contro Kansas City nel match scorso, vincendo una partita davvero ostica, però invece va a perdere di 10 punti contro questi Redskins, che nella vostra division cercano ancora di diventare protagonisti. Anche per loro record di 5 vittorie e 6 sconfitte, come per i Dallas Cowboys, però sicuramente meno problemi e più possibilità di upside, più possibilità di raddrizzare la stagione. Si arriva così alla domenica, la domenica delle gare, di tutto il resto delle gare NFL, con i Buffalo Bills che vincono per 16-10 sui Kansas City Chiefs. Tornato Tyrod Taylor alla guida dell'attacco, e si conferma la crisi per Kansas City, che in casa non riesce a battere un avversario, diciamo, non invincibile, non impossibile, come i Buffalo Bills. Altra vittoria in trasferta, questa volta da parte dei Tennessee Titans, che hanno vinto di un possesso per 20-16 contro gli Indianapolis Colts. Anche per i Titans è ancora viva la speranza dei playoff. Tennessee, che al momento è addirittura terza in AFC con un record di 7 vittorie e 4 sconfitte. È andata avanti la domenica NFL con la vittoria piuttosto pronosticabile dei Cincinnati Bengals, che in casa hanno battuto 30-16 i Browns. Avevamo detto settimana scorsa, squadra da tenere d'occhio per questi playoff, i Cincinnati Bengals. Hanno invece ritrovato, sembra, la retta via gli Atlanta Falcons, che battono 34-20 Tampa Bay Buccaneers, e Falcons che sono in piena lotta per i playoff con un record di 7-4 nella NFC. New England vince agevolmente contro Miami Dolphins 35-17, qualche infortunio di troppo per New England Patriots, che perdono lo special teamer Nate Ebner per la stagione, perdono anche l'appena ritrovato Martellus Bennett, anche lui per la stagione, quindi New England che continua questa marcia a capolino della AFC, ma continua altrettanto a perdere pezzi. Non c'è stata invece speranza per Chicago Bears, che sono andati a perdere in malo modo, purtroppo per loro, contro i Philadelphia Eagles per 31-3, corazzata infermabile questa di Philadelphia, che non ha lasciato spazio a Trubisky. Io avevo puntato sui Jets, che in casa invece perdono di un possesso, o meglio di un poco più di un possesso, contro Carolina Panthers. La squadra di Cam Newton si impone 35-27. Seattle Seahawks, che vince 24-13 contro i 49ers, nei quali c'è stato l'esordio di Jimmy Garoppolo per l'infortunio di Bethard, con touchdown conseguente dell'ex Patriots. Uno dei match più attesi della domenica era New Orleans Saints contro Los Angeles Rams, e vittoria di questi ultimi casalinga per 26-20. Saints che interrompono quindi la striscia di vittorie, mentre ritrovano la vittoria i Rams, dopo aver ceduto un po' di terreno ai Vikings. Partita che dice incredibilmente invece male ai Jaguars, che vanno a perdere 24-27 ad Arizona contro i Cardinals. Broncos che in una rissa vera e propria escono sconfitti contro Oakland per 21-14. E Green Bay Packers, con un'ottima prova di Brett Hundley, che soccombono di poco, di 3 punti, 28-31 contro gli Steelers. Campanellino d'allarme forse per Pittsburgh, che vince troppo a fatica contro un quarterback giovane che è alle prime esperienze da titolare. chiude la settimana NFL e chiudiamo il mio intervento del 4 Minutes Warning con Houston Texans che va a perdere di poco a Baltimore. Baltimore Ravens che vincono 23-16 e ad oggi sono assolutamente in corsa per i playoff nella AFC, con un record di 6 vittorie e 5 sconfitte. Robby, se mi lasci ancora un secondo, ti sottolineerei qualche match interessante per la prossima settimana. Dopodomani Redskins at Cowboys, questa sarebbe stata una partita di vivissimo interesse fino a un paio di settimane fa, ma è ancora un match incredibilmente importante, sia per il sentimento dei tifosi, sia per provare a sgomitare negli ultimi posti dei playoff. Interessantissima domenica anche Vikings contro Falcons, gara assolutamente da non perdere. Mi piace molto anche vedere cosa potranno fare questi Lions in trasferta a Baltimore contro i Ravens. I Buffalo Bills ospitano i New England Patriots, mentre sarà interessante vedere se questi Cardinals possono ancora fare male a una squadra importante come i Rams, perché si giocherà ad Arizona. E poi un interessantissimo Eagles contro Seahawks a chiudere la domenica notte, mentre lunedì chiuderà la settimana NFL Pittsburgh Steelers at Cincinnati Bengals. Grazie, scusami se sono andato un po' lungo, Roby, la linea è di nuovo a voi.
Grazie mille Francesco, ottimo lavoro come sempre. Mauro, prima di passare ai pronostici, parlando nella nostra chat privata c'era venuta una curiosità che magari tu in veste di coach potevi soddisfare. Che tipo di correlazione vedi, sempre che ce ne sia una in effetti, tra la diminuzione degli allenamenti con il contatto e l'aumento degli infortuni?
Allora, questa domanda mi fa molto piacere, perché se ne discuteva giusto l'altro giorno in un gruppo con altri appassionati, e io ho portato quello che stai dicendo tu. Praticamente per me c'è una correlazione immensa tra il CBA, praticamente l'accordo stipulato tra giocatori e stavo pensando alla scuola di mio figlio.
Vai tranquillo.
Tra giocatori e l'NFL e tutto l'establishment dell'NFL per gestire la gestione e sicurezza dei giocatori stessi. Tempo fa sono andato a leggermi il CBA. Onestamente sono 400 pagine, per cui mi sono letto solo quelle riguardanti l'allenamento, e parte a pagina 131 e l'articolo 21, se qualcuno poi vuole andare a sfogliarselo. Praticamente è un intrigo di divieti di allenamenti anche intensi. A me mi hanno sempre insegnato, e forse Mark sarà d'accordo con me, che più l'allenamento è intenso, meno mi faccio male e più gioco meglio. Sempre nell'ambito della sicurezza. Ora, questi ragazzi che giocano, parliamo di ragazzi anche se qualcuno ha 39 anni, ma è un caso a parte, possono fare solo 14 allenamenti full pad durante la regular season, compresi playoff. Ora, se una squadra fa le fatidiche 20-21 partite, capisci che 14 allenamenti full pad sono nulla. Se tengo conto che durante i minicamp, durante l'off season, è tutto vincolato a non allenarsi, perché il primo periodo della pre-season è solo in weight room, non può essere fatto nulla se non vidimato dall'NFLPA, cioè ragazzi, stiamo parlando di gente che pesa anche 300 libbre, non li fai allenare e questi si spaccano. Cioè, poi sappiamo benissimo che sono ragazzi che non vanno avanti ad aspirine, pane e salame. Il problema della crescita muscolare dovuta a supplementi, chiamiamoli così, porta comunque a un carico a tendini e legamenti che è immenso. E questi sono i primi a rompersi. Io non ho mai visto dal 2011 ad oggi una sequela di incidenti non da gioco, non da urto, come in questi anni, tendini d'Achille che si rompono come se fossero le corde di un violino vecchio, come legamenti che si rompono come Bridgewater 2 anni fa, che sta rientrando in campo adesso, stiamo parlando di ragazzi di 20 anni. Cioè veramente stiamo parlando di un qualcosa che non viene oliato. Cioè se io gioco una partita e poi riposo come mi viene costretto dal regolamento, è veramente difficile che io possa mantenere la, chiamiamola, armonicità dei miei movimenti, comunque la sicurezza del mio fisico per così tanto tempo. Infatti questa cosa era già trattata nel 2013 sia da Business Insider e da Forbes, che sono due giornali finanziari, che si parla appunto di questo, perché comunque è un incidente finanziario sia per le franchigie che per i giocatori, cioè, intendiamoci.
Certo, quindi insomma per cercare di salvaguardare una sicurezza si dimentica quell'altra, in buona sostanza, insomma è
Se
un po'
posso
una coperta corta che ti tiri da una parte e ti scopri dall'altra. Vai Mark, vai pure.
Intervenire con una perla di saggezza del mio professore di biomeccanica all'ISEF nei gloriosi anni 90. Lui diceva sempre che la funzione fa l'organo, cioè il
Esatto.
muscolo oppure l'articolazione oppure i tendini si abituano a quello che devono fare se lo fanno ripetutamente. È ovvio che se tu ti alleni full pad e quindi hai un certo peso addosso, hai un certo tipo di impatto, una cosa che non puoi ripetere senza le protezioni, senza la spalliera, senza il casco, anche se il casco lo mettono sempre, però sono cose che in realtà il muscolo non sente addosso quando fa un determinato lavoro. E quando vai in partita, dove tra l'altro questi impatti sono anche magari a volte al 120% di quello, perché io penso che Bosa non si alleni al 100% come poi gioca in partita, ti arriva addosso un camion del genere, tu non ti sei allenato per una situazione del genere perché non hai avuto impatti di quel tipo, rischi veramente grosso perché il muscolo non è abituato, non fa la funzione. E quindi non si abitua a quel tipo di lavoro. Ma è un concetto abbastanza semplice, però secondo me è anche più che una questione di salvaguardia dei giocatori, è stata anche una questione di salvaguardia dell'immagine, perché capitava che in pre-season i giocatori si rompessero perché giustamente arrivavano non allenati alla pre-season, si cominciava subito con un allenamento forzato, full pad, perché i tempi sono stretti, perché hanno poco tempo, e capitava che magari butto lì un nome, un Antonio Brown si rompeva in allenamento, quindi tu non avevi neanche il piacere di vederlo per le prime quattro partite in campo, e forse questo dava molto fastidio al gota dell'NFL. In realtà così è vero che li vediamo tutti, ma è vero anche che saltano, come diceva Mauro, legamenti e ossa e quant'altro con una facilità estrema. Io il torn ACL fino al 2010 non sapevo neanche che cos'era, adesso
No, no, infatti.
praticamente ogni giorno ce n'è uno, insomma.
Perché l'altro giorno stavo guardando un filmato, c'è cioè running back che corrono a 24 miglia orarie, cioè gente, sono dei motorini. Se, cioè, rendiamoci conto di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di uno sport con regole poi sviluppatesi, comunque nate nel 1900, dove non facevano sicuramente i 4 e 4 sulle 40 yard. Ma gente come ricevitori, mo li fanno gli uomini di linea, corrono in 5 secondi, quindi cioè è completamente diverso. Il CBA, infatti, si sta già parlando di un prossimo sciopero per riconfigurare, perché però fino al 2020 mi pare debba andare avanti questo, deve essere studiato bene, perché effettivamente sono troppo pochi allenamenti, troppo limitati e portano a questo problema.
Oh, grazie a tutte e due. Terminiamo allora con i pronostici per Week 13, con la lotta ai playoff che si infiamma ed entra nel vivo, a cominciare da uno strepitoso Vikings at Falcons. Mark?
I Falcons sono in nettissima ripresa, ma i Vikings hanno una marcia in più, quindi dico Vikes.
I Chiefs in un momento difficile vanno a far visita ad un cliente difficile come i New York Jets. Mauro?
Spero Jets. No, vabbè, a parte tutto. Sono due squadre che al momento, una in fase calante e una in fase di oblio, proprio non sono lì nel limbo, che non si sa mai, ti aspetti sempre la giocata e domenica ne hanno fatte parecchie con Henderson. Spero Jets.
L'AFC South vive una giornata importantissima con gli scontri diretti Texans at Titans e Colts at Jaguars. Mark, ce me li fai tutte e due?
Beh, Texas in Tennessee vincono i Titans sicuramente, perché i Titans hanno un QB e i Texans no, mentre Jaguars passeggeranno sui malcapitati Colts.
Lions at Ravens, Mauro?
I Lions li vedo un po' sottotono, per cui non saprei se dare la vittoria a loro, per cui opto per l'avversario, per Baltimore, sì. Altro che li ho visti bene domenica.
C'è da dire che con quella difesa lì, insomma, nonostante un attacco asfittico. Altro scontro divisionale.
Diciamo che Flacco comunque ha fatto altre cose.
Altro scontro divisionale per la AFC, stavolta la East. Occhio Mark che Francesco ti ascolta. Patriots at Bills.
Beh, con tutto il bene che voglio a Francesco, devo necessariamente dare i favori del pronostico a New England.
Mauro, ti lascio pronosticare un Browns at Chargers.
Grazie. Allora,
non vorrei dirci che i Browns vincono la prima di stagione contro i Chargers a Los Angeles.
Ma perché, l'anno scorso l'hanno perché fatto. Perché lo devi mettere in questa condizione?
Cioè, dici, proprio me la servi
dici
su un
che non torna
d'argento.
Più.
No, allora, io continuo a vedere nei Browns un qualcosa di buono. Spero che non venga fuori il tanto buono domenica. Io devo per forza di cose tifare Rivers and Company.
I Saints e si quindi... dici la tua squadra, mi sembra giusto.
Sì.
I Saints si giocano il primato della division ricevendo i Panthers, Mark.
Due squadre dall'umore cangiante come la primavera. Dico i Saints solo perché giocano in casa.
Mauro, gli Eagles supereranno anche il test del dodicesimo uomo e vinceranno anche a Seattle?
Allora, per la mia simpatia sui Seahawks sarei tentato a dare la vittoria alla città della pioggia, ma contro Philadelphia penso che ci sia poco da fare se i Seahawks giocano come domenica.
E chiudiamo con un'altra sfida divisionale con gli Steelers che vanno a fare visita ai Bengals, Mark.
Beh, è stato bello vedere Cincinnati ancora tirare qualche colpo contro Cleveland, ma penso che abbiano finito qui il loro campionato, Pittsburgh.
È stato bello finché è durato, insomma.
Sì, sì.
Con questo è tutto, ringrazio i nostri ospiti per essere stati in nostra compagnia, grazie quindi a Mauro Marelli.
Grazie a voi per avermi invitato.
E grazie a Mark Taccore.
Grazie Roby, grazie Mauro.
Grazie a te, ciao.
Grazie
ciao.
Infine anche a Marco Volpi, Luca Barbieri e Francesco Cugusi per il loro prezioso contributo audio. Voi continuate a leggerci anche sulle pagine del nostro sito www.truebluoblog.net e continuate a seguirci tramite i nostri account Facebook, Twitter e Instagram. Vi ricordo che le puntate del podcast, presenti e passate, sono ascoltabili e scaricabili, oltre che dalle pagine del blog, sulla piattaforma Spreaker di IFL Radio che ci ospita, sulla relativa app e da iTunes, dove potete anche abbonarvi gratuitamente per ricevere tutti gli aggiornamenti. Grazie a chi ci ha ascoltato fino qui, appuntamento con la nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti dopo la partita contro i Redskins, con le tempistiche di sempre, quindi registreremo come al solito martedì prossimo in serata. Un saluto e un ringraziamento da Roby e alla prossima!